questo diciamo era Biffi. Beh, passiamo a vedere che cosa invece pensa Ratzinger di questo tipo di problematica. E non andiamo a cercare né sulle encicliche né su documenti nascosti. Abbiamo pensato che potevamo farlo, potevamo parlare dell'istigazione alla difesa del cattolicesimo che Ratzinger ha portato nell'ultima enciclica, eccetera, ma ci è piaciuto, diciamo, di più andare a guardare molto semplicemente il momento del culmine massimo del conflitto portato da Ratzinger durante il suo papato, cioè il discorso di Ratisbona. Nel discorso di Ratisbona, sappiamo bene, insomma, cosa Ratzinger ha detto, ma leggiamolo appunto attraverso gli occhi di Daniele Menozzi, uno storico che pubblicò sui fatti al tempo un articolo su Liberazione dal quale noi prendiamo traccia. In primo luogo, come ci ricordiamo, Ratzinger citò l'imperatore bizantino Manuele II, il Paleologo, che avrebbe parlato sulla connaturalità fra guerra santa e Islam e di come questo passo di Ratzinger fosse non marginale. Infatti, Benedetto XVI iniziò con questa citazione per ricordare che esiste nel mondo islamico un'assolutizzazione della trascendenza di Dio, che a suo avviso apre la porta all'imposizione della religione tramite la violenza. Però questa non è l'unica conseguenza che si può trarre, come mostrano alcuni passi del Corano, che dal pontefice richiamati, alberga nell'Islam anche una posizione tollerante verso l'altro. Questi settori dell'Islam esprimono nei loro convincimenti, comunque, pur nelle loro posizioni tolleranti verso l'altro, un convincimento di esistenza di un nesso inscindibile fra religione e ragione, e non possono quindi, stante la situazione, sviluppare un dialogo con l'Occidente, in quanto nell'Occidente prevale una ragione moderna che si è costitutivamente posta come autonoma dalla religione. Quindi, in pratica, cosa dice Ratzinger? Dice che se l'Occidente vuole dialogare con il mondo islamico, deve abbandonare la modernità che ha portato al distacco della fede dalla ragione. E per dirla ancora in un altro modo, dice che il mondo islamico e il mondo occidentale possono dialogare quando l'Islam abbandoni il suo orientamento fondamentalista dettato da, diciamo, questa connaturalità fra fede e ragione che diventa, diciamo, deviata, esagerata. E quindi la parte dell'Islam che può dialogare è un settore, diciamo, tollerante verso l'altro. L'Occidente può dialogare con l'Islam quando a sua volta perda il suo fondamentalismo, e il fondamentalismo che l'Occidente ha è quello di cui ha, diciamo, parlato il Papa a Genova, il fondamentalismo del laicismo, il fondamentalismo dell'illuminismo o del cattolicesimo progressista o del protestantesimo, cioè quel fondamentalismo che tende attraverso la separazione della fede dalla ragione a avere posizioni che chiudono al dialogo con chi invece della trascendenza tra fede e ragione fa il proprio, diciamo, modo di vedere il mondo. Ci ritroviamo quindi a vedere che quello che Ratzinger appunto disse nel discorso di Ratisbona dette, diciamo, la scossa perché ci fosse appunto quella reazione che tutti ricordiamo che portò anche all'omicidio di una suora, eccetera, in modo che le parole papali potessero essere, diciamo, fraintese in un qualche modo, in modo che ne scaturisse un inevitabile richiamo all'Occidente a compattarsi lungo quella linea e quella strategia di difesa del cristianesimo che Benedetto XVI comunque ha più volte annunciato. Quindi questa deriva a cui assistiamo, questa deriva verso il diverso in senso lato, può essere, diciamo, considerata proprio alla base di quello di cui la Chiesa sostiene di aver bisogno per poter far sì che si svolga pacificamente e apertamente un dialogo con quella che loro intendono essere la religione musulmana. Dobbiamo perdere il nostro fondamentalismo, cioè la ragione, la scienza, che è il nostro fondamentalismo, e dobbiamo vedere le cose attraverso quella che nella difesa della razza veniva chiamata una lettura politica lì dell'antropologia. Dobbiamo vedere le cose attraverso quella che è in questo caso la morale cattolica, quella che quel ragazzo rasato, volutamente rasato, sulla Prenestina chiamava il commettere atti impuri che possono essere sia quello del transessuale sulla Prenestina, sia quello di essere povero, molto più semplicemente come sono le persone che vivono nei campi nomadi. E appunto questa necessità che abbiamo che ha la Chiesa, secondo la Chiesa, insomma, non secondo noi, di sviluppare il dialogo ponendosi più vicina, diciamo, alle posizioni che appunto mescolano fede e ragione, e questo tipo di dialogo diventa poi la scusa per una deriva a destra della società.